Care ascoltatrici e cari ascoltatori di Ci vuole una scienza, dovete sapere che domenica sera io e Megnetti eravamo insieme a Reggio Emilia perché eravamo lì per il festival di Emergency. Avevamo finito la nostra presentazione, la nostra conferenza,
confermo,
poi
sì.
Siamo andati a cena a una certa ora.
Sì, certo. A mangiare dello gnocco fritto.
Ma il punto non è questo, Megnetti. Il punto è che mentre noi mangiavamo lo gnocco fritto, tutta l'Italia, tutti i posti nel mondo, in una certa spicchio di mondo, erano lì con gli occhi al cielo a guardare l'eclissi lunare totale.
Certo.
E noi no. Cioè, te ne sei dimenticato,
ma
Megnetti.
No, che non me ne sono dimenticato, ma se ti facevo abbandonare lo gnocco fritto per uscire dal ristorante dicendoti c'è l'eclissi, secondo me avrei peggiorato la mia posizione rispetto a quanto sia già peggiorata negli ultimi tempi parlando di spazio con te.
No, Megnetti, sarei venuta, guarda.
Sì?
E infatti ci sono rimasta male, perché poi alle 11, quando siamo usciti, abbiamo visto quella luna bellissima, ho detto, caspita, ma l'eclissi, c'era l'eclissi, lo sapevo, avevo letto. E niente.
Così. Lo spazio
abbiamo
dà
perso.
E lo spazio prende. Funziona così. Comunque.
Chissà se tra voi qualcuno l'ha vista, se ha provato a fare le foto, se ha provato delle emozioni. Magari raccontatecele, scriveteci a cicivuoleunascienza@ilpost.it. Devo dire che era da un po' che non vedevo un'eclissi totale di luna.
Forse era una mia strategia di un po' di psicologia inversa, così alla fine è venuta a te voglia di parlare un po' di spazio. Hai visto?
No, beh, adesso voglia no, però mi è venuta voglia di andare a vedere l'eclissi totale di sole la prossima estate, ma sono sicura che ne parleremo di questo.
Magari ci attrezzeremo anche, vedremo. Intanto per oggi c'è una puntata da fare, quindi parliamo dello stato delle auto elettriche in Europa, di spauracchi solari e di un grande biotecnologo. Io sono Emanuele Megnetti.
E io sono Beatrice Mautino e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
Nella nostra breve, anzi direi brevissima pausa estiva, a metà agosto vi abbiamo riproposto la puntata speciale che avevamo preparato qualche tempo fa sulle automobili elettriche, che è anche una delle puntate più ascoltate nella storia di Ci vuole una scienza.
Sì, l'idea, come facciamo spesso con il nostro replay, era di far conoscere quella puntata anche chi ha iniziato a seguirci da poco, magari non è andato a spulciare l'archivio dei podcast dove ormai ci sono centinaia e centinaia di puntate.
Sì, effettivamente se le metti tutte in fila fanno una certa impressione, poi sarà appunto che facciamo poche pause, no?
Quindi, esattamente, molto poche, molto poche.
Comunque sia, a giudicare dai messaggi che abbiamo ricevuto, il replay sulle auto elettriche vi è piaciuto molto e soprattutto vi ha fatto nascere nuove domande su una delle più importanti e poi anche il tempo stesso difficili transizioni nel sistema dei trasporti, probabilmente dai tempi del passaggio delle carrozze coi cavalli alle auto con motore a combustione interna, no?
Torniamo quindi a parlarne aggiungendo qualche pezzo anche in occasione della pubblicazione proprio questa settimana di un importante rapporto sullo stato delle automobili elettriche nell'Unione Europea.
Esatto, in quella prima puntata sulle auto elettriche ci eravamo concentrati sulla loro storia, su come funzionano e avevamo visto i potenziali sviluppi poi del settore. Oggi invece ci dedichiamo a come stanno andando le cose grazie ai dati raccolti e analizzati dall'International Council on Clean Transportation, o ICCT, detto all'italiana, e vedremo quindi diversi aspetti come quanto sono diffuse le auto elettriche nell'Unione Europea, qual è il loro impatto sui programmi di riduzione delle emissioni di gas serra. E ovviamente vedremo anche se e quanto convengano rispetto agli altri tipi di automobili, che poi sono le domande che ci fate più spesso.
Esatto, forse qualcuno di voi si ricorda dell'ICCT, non solo perché lo avevamo consultato proprio per l'altra puntata, quella che abbiamo mandato in replay, ma anche perché fu tra le prime organizzazioni ad accorgersi di alcune pratiche seguite da Volkswagen che facevano sembrare meno inquinanti i suoi motori diesel rispetto poi a quanto fosse realmente. Era nato uno scandalo enorme nel 2015, quindi 10 anni fa, l'avevano chiamato Dieselgate, che si era trascinato poi per diversi anni tra sanzioni all'azienda automobilistica e accordi per risolvere il caso. Anche grazie a quella vicenda, l'ICCT, che è un istituto di ricerca senza scopo di lucro, era diventato molto famoso non solo fra gli addetti ai lavori del settore automobilistico, ma in generale tra le istituzioni.
E l'ICCT giovedì ha pubblicato l'Electric Vehicle Transition Check, che è un rapporto che era proprio atteso perché fa il punto sull'andamento dei veicoli elettrici nell'Unione Europea e ci sono dentro diverse cose interessanti anche per l'Italia. È bello lungo, ma se lo vai a spulciare c'è veramente di tutto. Pensate che nel 2015, quindi l'anno del Dieselgate, nell'Unione Europea erano state prodotte poco più di 80.000 automobili elettriche, mentre alla fine del 2024 si sono raggiunti i 2,4 milioni, quindi un bel aumento. Aggiungiamoci anche che grazie ai regolamenti europei sempre più stringenti, in generale le automobili di oggi consumano e inquinano meno rispetto a quanto accadeva appena 10 anni fa, e questo è stato un altro importante progresso.
Le normative più recenti sono in vigore con vari aggiustamenti dal 2023 e prevedono una riduzione del 55% delle emissioni di anidride carbonica per quanto riguarda le automobili di nuova produzione entro il 2030 e poi una riduzione del 100% entro il 2035. Sono obiettivi molto ambiziosi, per questo è importante tenere d'occhio l'andamento generale proprio del mercato dell'auto, che ha dovuto fare i conti con diversi problemi, non ultimi quelli poi legati ai dazi imposti dagli Stati Uniti di Donald Trump. E allora vediamo qualche dato, iniziando dalla cosa che ci avete chiesto di più, e cioè quanto conviene un'automobile elettrica. Valgono ovviamente le cose che abbiamo detto nella precedente puntata, tra l'altro ve la rimettiamo qui nel caso vi foste persi anche il replay. Ovviamente ognuno di noi ha delle esigenze specifiche, deve farsi poi qualche conto tra costi e benefici, insomma, con le proprie economie e con la propria vita, ma possiamo dire che in generale i benefici superano comunque i costi.
E allora l'ostacolo più grande all'acquisto è ancora ovviamente la spesa iniziale. Il rapporto considera un'automobile elettrica accessibile dal punto di vista del prezzo se non supera la soglia dei 30.000 euro, che comunque sono ancora tanti soldi. Nel 2024 solo il 5% dei modelli di automobili elettriche a batteria, quindi non quelle ibride, aveva un prezzo di listino inferiore a questa cifra, contro il 25% delle auto tradizionali con motore a combustione interna. In compenso l'offerta è aumentata di molto, se consideriamo che nel 2020 c'erano solo 2 auto elettriche in 2 segmenti, cioè nelle tipologie di auto come utilitari e SUV, vengono di solito segmentate appunto in queste classi, e oggi invece ce ne sono 21 in ben 4 segmenti sotto quella soglia di cui parlavamo prima.
L'eventuale maggiore spesa per l'acquisto può comunque essere recuperata poi velocemente in pochi anni di utilizzo, perché di fatto si spende molto meno per la ricarica rispetto a un pieno di benzina oppure di gasolio. In media, se si carica la propria auto 8 volte su 10 a casa e le restanti nelle colonnine, quelle che si trovano lungo le strade, si arriva a una spesa di 7,43 euro ogni 100 km contro gli 8,60 di un motore a diesel e gli 11 di un motore a benzina. Le automobili ibride comportano in media una spesa di 2 euro più alta per 100 km rispetto a quelle elettriche, ma è comunque meno rispetto agli 11 euro di un'auto a benzina.
Ovviamente questi sono dati medi e ci possono essere delle oscillazioni non solo in base al tipo di veicolo, ma anche del paese in cui ci si trova. L'Italia, segnala sempre il rapporto, infatti è uno dei paesi europei in cui la ricarica costa di più, perché da noi l'energia elettrica è solitamente più cara rispetto ad altri paesi. Una ricarica a una colonnina standard, quindi non quelle super veloci, costa 31 centesimi di euro per kilowattora in Finlandia, mentre da noi è più del doppio e si arriva a 68 centesimi. Anche con questi prezzi più alti l'elettrico è comunque conveniente rispetto ai motori termici, poi ovviamente c'è anche tutto un tema legato a dove fai la ricarica, non tutti possono farla dalla presa di casa perché magari vivono in un condominio e i garage condominiali non sono attrezzati.
Sì, o magari non c'è proprio il garage condominiale.
O anche, certo.
Esatto, ogni riferimento ai nostri condomini è così puramente centrato, diciamo.
Esatto,
comunque,
sì.
Il rapporto di cui vi stiamo raccontando conferma una cosa di cui vi avevamo parlato proprio in quella puntata, cioè che i prezzi delle batterie continuano a scendere. È una cosa positiva perché le batterie sono le componenti più costose delle auto elettriche. In 10 anni il prezzo delle batterie agli ioni litio si è ridotto dell'84% e al tempo stesso poi ci sono stati dei miglioramenti nella densità energetica e quindi con la possibilità di avere automobili che abbiano maggiore autonomia o che devono spostare meno massa perché si riduce l'ingombro delle batterie. C'è ancora margine ovviamente per fare meglio, ma secondo questo rapporto il costo continuerà a diminuire sia grazie ai progressi tecnologici sia grazie a un auspicato aumento della produzione di batterie in Europa.
E questo è un altro aspetto importante. L'Europa oggi produce circa il 7% delle batterie a livello mondiale, e non è ovviamente poco, però la Cina ne produce l'80%. Se si confermeranno gli andamenti e le previsioni saranno rispettate, intorno al 2030 la quota della Cina dovrebbe scendere al 65% circa, e questa riduzione sarà dovuta soprattutto a un aumento della produzione in Europa e negli Stati Uniti. Almeno dalle nostre parti, però, parte di quell'aumento sarà reso possibile proprio da aziende cinesi che verranno a produrre direttamente nell'Unione Europea, con tutti gli aspetti politici e commerciali del caso. Su questi aspetti, che sono un po' meno scientifici, vi rimandiamo anche a una puntata abbastanza recente di Globo, il podcast di Eugenio Cao, che raccontava proprio i grandi progressi della Cina nel settore delle automobili elettriche. Lo trovate nella descrizione dell'episodio.
Eh sì, Magnetti, anche considerato che ormai in Cina quasi un'auto su due tra quelle vendute è elettrica. Sono davvero diventati una potenza che comporta ovviamente non pochi grattacapi per alcune delle più grandi e storiche aziende automobilistiche occidentali, molte tra l'altro sono europee, ma anche delle opportunità importanti per ridurre le emissioni di gas serra in uno dei più grandi emettitori di tutto il pianeta. E questo, Magnetti, ci porta agli aspetti climatici.
Eh sì, anche perché una cosa che si sente dire di frequente quando si parla di queste cose, di solito da chi è più scettico, pessimista o magari ha interessi di altro tipo, è che per produrre le auto elettriche si producono molte più emissioni, quindi alla fine è tutto uguale e non vale la pena manco di impegnarsi.
Sembra di sentire la voce di un certo politico così mentre parlavi,
Potrebbe essere la stessa che sentivo in testa pure io mentre lo dicevo. Comunque, quel luogo comune è difficile da smontare perché ha un elemento di verità. Infatti è vero che per produrre un'auto elettrica si producono in media più emissioni, perché c'è il processo di costruzione della batteria che non è per niente banale. E infatti il rapporto di cui vi stiamo parlando segnala che mediamente la produzione di un'automobile elettrica comporta il 40% di emissioni in più rispetto alla produzione di un'auto col motore termico, quindi un'auto diciamo tradizionale. Però poi dobbiamo pensare a che cosa fanno quelle due automobili per anni sulla strada. La prima funziona con l'energia elettrica che possiamo ottenere, per esempio, da fonti rinnovabili o comunque a basso impatto ambientale, mentre la seconda funziona bruciando dei combustibili fossili. E allora si è calcolato che dopo 17.000 km di utilizzo le emissioni della produzione sono più che compensate dall'auto elettrica. Quindi in un ciclo di vita completa l'auto elettrica avrà comportato il 73% in meno di emissioni rispetto a un'auto con motore a benzina o diesel, ed è una gran bella differenza.
E aggiungiamoci che oltre all'anidride carbonica e agli altri gas serra non avrà prodotto numerose altre sostanze inquinanti che derivano dalla combustione e che noi respiriamo ogni giorno, soprattutto se viviamo in città. Ci sono calcoli sull'impatto positivo per la salute e la possibilità di risparmiare migliaia di vite nei prossimi anni, sempre che si continui a gestire questo passaggio all'elettrico.
E questa gestione riguarda anche quelle che in un'apposita normativa dell'Unione Europea sono state chiamate materie prime critiche, cioè quelle materie prime come il litio, il cobalto e il nickel che sono necessarie per la transizione verde e anche poi per lo sviluppo digitale. L'obiettivo è ridurre la dipendenza dai paesi esterni all'Unione Europea e diversificare le fonti in modo da non esporsi al rischio di un paese che ferma le forniture e si bloccano interi settori di produzione in Europa, una cosa di cui si è parlato molto in questi periodi di dazi.
Eh sì, l'idea è che se ci dovessero essere troppi ritardi in questa transizione verso le automobili elettriche, non solo perderemmo delle importanti opportunità per mitigare gli effetti del riscaldamento globale, ma perderemmo anche delle grandi opportunità industriali ed economiche. Insomma, come spiegano da tempo analisti ed economisti, alla fine le opportunità economiche più grandi sono nelle tecnologie che sono necessarie per ridurre le emissioni di gas serra, e quindi a essere ottimisti possiamo dire che a questo giro, se segui i soldi, forse ottieni come effetto collaterale quello che ci interessa di più, no?
Eh sì, follow the money, diciamo. Di sicuro da questa veloce carrellata avrete intuito che la questione è gigantesca e tocca non solo questioni scientifiche, cui siamo ovviamente molto affezionati, ma anche di tipo economico, politico e sociale. Quindi vi lasciamo nella descrizione il link per andare a recuperare il rapporto, che è fatto molto bene ed è anche pieno di grafici che ovviamente a voce non vi possiamo raccontare né descrivere, sarebbe stato complesso.
Sì, più che altro noiosissimo di descrivere un grafico in un podcast. Comunque, più che un appendice alla puntata che avevamo già fatto su questi argomenti, prendete questa puntata di oggi come un nuovo capitolo che si sta scrivendo ancora, quindi ancora lì nelle bozze, e sul quale torneremo di sicuro per seguire tutti gli sviluppi.
L'estate sta finendo e un anno se ne va. Sto diventando grande, lo sai che non mi va. In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più. È il solito rituale, ma ora manchi.
E Mautino, come ci ricordano i Righeira, l'estate sta veramente finendo e quante quintalate di crema solare sulla nostra pelle.
Eh sì, Megnetti, soprattutto se hanno seguito le indicazioni che abbiamo dato nelle puntate, tante puntate che abbiamo dedicato al tema, dove dicevamo che di crema bisogna usarne tanta perché funzioni, no?
Sì, esatto, forse uno degli argomenti che abbiamo affrontato più di frequente dentro Ciulona Scienza, perché effettivamente ci sono tante cose da dire e poi ci sono anche tanti dubbi che magari vengono generati dalle cose che vi raccontiamo e quindi servono ulteriori risposte. Oggi torniamo a fine estate, quindi un po' per fare il punto della situazione dopo che queste creme solari, si spera, sono state utilizzate, perché nei giorni scorsi sono uscite due notizie legate ad aspetti di utilizzo e poi anche però di sicurezza di queste creme, non solo per noi ma anche per l'ambiente. Ma come sempre partiamo dalla prima e andiamo con ordine.
Eh sì, la prima potrebbe aver preoccupato qualcuno di voi in ascolto, in realtà ci avete anche scritto per chiederci spiegazioni, perché in Australia, e lo ricordiamo, l'Australia è il paese con la più alta incidenza di tumori della pelle al mondo, questo perché ormai si sa dagli studi epidemiologici il rischio di contrarre questo tipo di tumore cresce del 5% a ogni grado di latitudine di avvicinamento all'equatore, proprio una cosa matematica, e quindi gli australiani e i neozelandesi hanno delle incidenze del tumori alla pelle molto più alte di quelle che possiamo avere noi o che ci possono essere in altre parti del mondo. E comunque, Megnetti, proprio in Australia un'indagine condotta dall'associazione di consumatori Choice australiana ha rivelato che 16 prodotti sui 20 che hanno analizzato non rispettano i livelli di protezione dichiarati in etichetta. Il caso più eclatante riguarda un solare venduto con SPF, quindi con quel numerone che vediamo scritto sulle confezioni, che doveva essere di 50+ e invece aveva una protezione pari a 4.
Mamma mia. Allora, lo scandalo ha innescato una reazione a catena, come ovviamente era prevedibile. Le aziende coinvolte dai test hanno respinto i risultati di questa associazione e hanno detto che i loro test indipendenti avevano dimostrato che quelle creme rispettavano ciò che era stato poi dichiarato. Nel frattempo però molte di queste aziende hanno ritirato dal commercio i prodotti che erano incriminati, forse anche in un tentativo di gestione della crisi che però non sembra aver funzionato granché. Insomma, alla fine, per risolvere tutti i dubbi o almeno provarci, è stata avviata un'inchiesta da parte degli enti regolatori nazionali per fare chiarezza.
Alcuni elementi dell'indagine stanno emergendo anche grazie al lavoro dei giornali locali. In particolare si è scoperto che le certificazioni della maggior parte di questi prodotti che erano usciti un po' male dai test arrivano da un unico laboratorio con sede negli Stati Uniti e che questa struttura registrava regolarmente risultati di test molto elevati, insomma, quindi dava dei buoni SPF. Molti di questi prodotti avrebbero anche, sempre stando queste prime indiscrezioni che stanno emergendo dalle indagini, molti di questi prodotti avrebbero anche un unico produttore di origine.
E questa forse è la cosa più complicata poi da comprendere, come è possibile che un solo produttore e tanti marchi diversi, quindi serve un po' di contesto.
E noi lo diamo il contesto, perché il mercato cosmetico, quello che noi vediamo fatto di tanti marchi diversi, è in realtà basato sul lavoro di aziende terziste che sviluppano, producono e poi vendono ai marchi stessi. Salvo alcune eccezioni che ci sono anche tra i big, molti marchi delegano tutto il processo proprio a questi terzisti, occupandosi solo degli aspetti legati al marchio stesso, come per esempio la pubblicità. Succede quindi molto di frequente che lo stesso identico prodotto sia venduto dall'azienda terzista a 2, 3, 4, insomma diversi marchi, che potranno poi decidere il prezzo in base al proprio posizionamento, alle aspettative dei clienti e a tutti i vari fattori che influiscono sul prezzo.
È una pratica che può sembrare strana, ma è completamente legale ed è anche molto diffusa e nota nell'ambiente. È un po' meno conosciuta invece al di fuori, almeno per chi non ha letto i libri di Mautino, però viene anche da chiedersi chi a questo punto non ha ancora letto i libri di Mautino su queste cose.
Purtroppo tanti, se no sarei molto ricca se l'avessero letti tutti. Comunque il risultato di questo sistema è che può capitare che una singola azienda terzista sia in realtà produttrice del grosso dei cosmetici che noi troviamo sul mercato, e soprattutto può capitare che sul mercato si trovino prodotti molto simili, se non proprio identici, a prezzi anche molto diversi l'uno dall'altro. Però, tornando sul punto delle creme australiane, non è strano che diverse di quelle creme solari avessero un'unica origine, proprio perché il mercato funziona così.
Il secondo aspetto poi da sottolineare riguarda invece la certificazione da parte dell'azienda esterna, no? Perché poi succede qualcosa dopo.
Esatto, anche in questo caso l'azienda produttrice delega i test di efficacia all'esterno, ad aziende specializzate proprio nella conduzione dei test, che fanno solo quello. Questo perché in sostanza il più delle volte costa meno affidare un test all'esterno e quindi pagare un'azienda esterna piuttosto che invece farseli in casa e mantenere una struttura in grado di effettuare questi test.
E quindi capita che se l'azienda che fa i test non è proprio rigorosissima o è un po' di manica larga sul fattore di protezione solare, il risultato può anche essere che non sia poi così affidabile, no?
Eh sì, e in questa vicenda, perlomeno per quello che sta emergendo, sembrerebbe esserci un combinato disposto di azienda terzista non rigorosissima e azienda certificatrice non rigorosissima, con il risultato di avere poi delle creme che dichiarano un SPF più alto di quello effettivo.
Noi vi diciamo spesso che in Europa i cosmetici devono per legge essere sicuri, e lo stesso vale anche per l'Australia, ma il fatto che debbano per legge esserlo non significa che poi lo siano per davvero, per lo stesso motivo per cui la legge impone un limite di velocità, ma poi c'è chi sceglie di non rispettarlo e vediamo poi i risultati. Nel caso dei cosmetici, mediamente possiamo comunque stare tranquilli, soprattutto se ci affidiamo alle aziende grandi che vendono nella grande distribuzione organizzata, quindi i supermercati e i discount, oppure nelle farmacie e nelle profumerie, banalmente perché hanno una reputazione che non possono permettersi di perdere per uno scandalo come quello australiano. La loro scala è talmente grande, sarebbe davvero un problema.
Eh sì, sarebbe un grosso tonfo, insomma, se cadessero, farebbe molto rumore. Motivo per cui ogni anno le associazioni dei consumatori come Choice oppure come la nostra Altro Consumo svolgono dei test per mettere alla prova proprio i prodotti sul mercato, e dobbiamo dire che a differenza di quello che succede in Australia, da noi ne escono sempre tutti molto bene. Nell'ultima indagine pubblicata a maggio 2025 proprio da Altro Consumo, su 36 prodotti analizzati con SPF 30, quasi tutti hanno confermato quella protezione dichiarata. Solo uno, un olio spray, non ha raggiunto lo standard minimo, però tutti gli altri sì, che vuol dire che se leggi SPF 30 poi è effettivamente SPF 30.
E in virtù anche di questo possiamo quindi rassicurare chi ha letto la notizia australiana, si è preoccupato, poi magari ci ha anche scritto e magari aveva usato anche quintalate di creme quest'estate proprio seguendo i nostri consigli. E da noi per il momento sembra che i solari facciano quello che promettono, a patto di metterli nelle quantità giuste, anche in questo caso come ci siamo detti più e più volte.
Ma qui arriviamo alla seconda notizia, che riguarda proprio quella parte delle creme che è responsabile della protezione, quindi dell'assorbimento e della riflessione dei raggi ultravioletti, cioè i filtri solari.
E allora, i filtri solari sono molecole di origine minerale e organica che funzionano molto bene nel proteggerci, ma come molte sostanze che mettiamo nell'ambiente possono avere delle conseguenze negative per gli esseri viventi che quell'ambiente poi lo popolano.
Vi sarà capitato di sentire delle notizie relative all'uso di filtri solari in alcune zone, come per esempio le Hawaii, oppure l'arcipelago di Palau, oppure magari di vedere in commercio dei solari con delle certificazioni reef safe o reef friendly, dove reef sta per barriera corallina fondamentalmente, che garantirebbero che il prodotto è sicuro oppure amico della barriera corallina. Anche qui dobbiamo fare un po' di chiarezza su queste cose.
Sì, ho molti amici coralli. Allora, è vero che è stato introdotto un divieto in alcune aree nelle quali la barriera corallina è più a rischio, però il divieto si riferisce ad alcuni ingredienti specifici che a oggi hanno dimostrato di avere maggiore impatto sulla vita dei coralli, ma anche dei molluschi e dei pesci. anche se i dati a disposizione sono ancora molto frammentari e poco conclusivi, come emerso da un rapporto dell'International Coral Reef Initiative che è stato pubblicato nel febbraio del 2018.
Quello che sappiamo dagli studi effettuati in laboratorio è che questi ingredienti qui, quindi quei filtri solari particolarmente incriminati di danneggiare i coralli, possono interferire con il ciclo vitale dei coralli e provocarne lo sbiancamento e poi in ultima istanza anche la morte. E questo sarebbe un effetto che andrebbe in qualche modo ad amplificare i danni che sono già provocati dall'aumento medio delle temperature degli oceani, come anche qui vi abbiamo raccontato tante volte.
Ma gli studi di laboratorio potrebbero non riflettere adeguatamente le condizioni della barriera corallina, dove gli inquinanti potrebbero essere rapidamente dispersi e diluiti, leggiamo in quel rapporto. Senza contare poi che stanno emergendo dalla produzione scientifica degli studi che mettono sotto accusa anche altri filtri solari ritenuti fino ad oggi più sicuri per l'ambiente, come l'ossido di zinco. Siamo di fronte ovviamente a una situazione che è bella complessa e che si riflette poi anche nella diversità delle certificazioni che possiamo trovare.
Infatti non esiste oggi una definizione condivisa di che cosa sia davvero reef safe o reef friendly. Alcune certificazioni vietano l'uso dei filtri più problematici, o perlomeno quelli per cui ci sono più studi. Altre scelgono di usare solo filtri di origine minerale, che però, come hai detto tu, no? Come l'ossido di zinco, hanno i loro problemi. Altre puntano sulla stabilità dei filtri sulla pelle. Insomma, è un gran caos, come spesso capita quando entrano in gioco le certificazioni, che a volte certificano davvero, altre volte sono degli strumenti di marketing e poco più. E questo caos ha un'ulteriore complicazione, perché parliamo di creme solari e quindi di salute pubblica.
Eh sì, perché le creme solari sono uno strumento davvero indispensabile per la prevenzione dei tumori della pelle, e quindi impedirne l'utilizzo avrebbe poi delle conseguenze che sono a dir poco devastanti sulla salute pubblica. In attesa che la ricerca produca filtri solari più ecocompatibili, ammesso che ci si possa riuscire, a Palau e alle Hawaii si è sostanzialmente scelta una via di compromesso.
Sì, quindi di vietare i filtri per i quali sappiamo, no, che ci possono essere più danni, e invece di consentire gli altri, invitando le persone poi a un uso responsabile dei solari. Però tu dicevi, ammesso che questi filtri possano essere in qualche modo sviluppati. Ecco, la ricerca va avanti, vorremmo raccontarvi proprio di uno sviluppo interessante che potrebbe portare alla produzione di filtri solari meno impattanti per l'ambiente. Un filtro solare a base di polline vegetale, sviluppato da un team della Nanyang Technological University di Singapore insieme ai ricercatori della Seoul National University in Corea del Sud.
E allora, gli scienziati hanno sperimentato diversi pollini, scegliendo alla fine quello di camelia, che è una pianta abbastanza comune e conosciuta, con un polline anche tra quelli meno allergenici, dettaglio non da poco, e già disponibile sul mercato come integratore alimentare. Insomma, il successo della camelia è diffuso.
I ricercatori hanno sostanzialmente svuotato il granulo di polline proprio dal contenuto e hanno mantenuto solo l'involucro esterno, che è costituito da sporopollenina, che è sostanzialmente un polimero, cioè un molecolone, come vi diciamo spesso, estremamente resistente, tipo un guscio che protegge il contenuto, in questo caso del polline, dagli agenti esterni e ovviamente anche dalla radiazione solare, perché insomma l'interesse della pianta è che quello che c'è nel polline si mantenga bene.
Questo guscio è stato poi trasformato in una sorta di gel trasparente da utilizzare appunto come filtro per fermare i raggi ultravioletti, e dai primi test in laboratorio sembra che ci riesca anche abbastanza bene.
Sì, e il dato più importante riguarda l'ambiente, perché nei test condotti in acquario, come per gli altri filtri solari, questo gel di polline non ha mostrato degli effetti negativi sui coralli, nemmeno dopo un'esposizione prolungata di circa 60 giorni, una differenza molto ampia rispetto a quello che si osservava con i filtri solari attualmente in commercio, e questo fa ben sperare i ricercatori per un'applicazione poi commerciale, perché poi alla fine l'obiettivo è quello, no? Di metterlo sul mercato.
Esatto, come dicevamo è uno sviluppo davvero interessante, però per ora lasciate stare le camelie. Vedremo infatti nei prossimi mesi e nei prossimi anni se questo prototipo, se questa sostanza riuscirà a superare tutte le fasi che sono molto severe nell'autorizzazione al commercio, e quindi poi a dimostrare di essere non solo sicuro ma anche efficace nelle condizioni reali d'utilizzo in spiaggia, in montagna o dove vi troverete.
David Baltimore, biologo di fama mondiale, vincitore del premio Nobel per la medicina, è morto all'età di 87 anni a Woods Hole nel Massachusetts, negli Stati Uniti. Lo ricordiamo perché è stato uno dei padri della biologia molecolare. Sul suo libro, il Baltimore, appunto, si sono formate decine di migliaia di biologi e di biotecnologi, compresa la qui presente Mautino.
Baltimore era nato il 7 marzo del 1938 a Manhattan e aveva fatto studi scientifici, poi aveva lavorato nei primi anni allo studio dei virus e, pensate, a soli 37 anni, nel 1975, aveva poi ricevuto il Nobel per la medicina insieme a Howard Temin e Renato Dulbecco grazie alla scoperta di un enzima virale, la trascrittasi inversa, che permetteva il flusso di informazioni genetiche dall'RNA al DNA, contraddicendo un dogma centrale della biologia molecolare.
Noi vi diciamo spesso che i dogmi in biologia non hanno mai avuto grande fortuna. Questo è uno dei casi più eclatanti. Il dogma era che tutto partisse dal DNA, la molecola a doppia elica che costituisce il nostro patrimonio genetico. Il DNA viene trascritto in RNA, una molecola a singola elica simile al DNA, ma appunto con un solo filamento più agile, quindi del DNA in grado di muoversi all'interno della cellula, e poi l'RNA viene tradotto in proteine. Secondo il dogma, però, non poteva succedere il contrario. E proprio grazie al lavoro di Baltimore si è scoperto che l'informazione poteva anche andare in senso inverso, quindi non solo dal DNA trascritto in RNA, ma anche proprio dall'RNA retro trascritto in DNA. È quello che fanno appunto alcuni virus che chiamiamo non a caso retrovirus.
Questa scoperta rivoluzionaria aprì la strada alla comprensione, infatti, di questi particolari virus. Ricordiamo che forse il più famoso è quello dell'HIV, che poi può causare l'AIDS, e ha reso possibili le terapie geniche moderne. Baltimore ha avuto una carriera accademica che è stata davvero brillante. È stato professore al Massachusetts Institute of Technology, poi è stato fondatore del Whitehead Institute e anche presidente della Rockefeller University e del California Institute of Technology. Insomma, ha avuto davvero una bella carriera, meritata.
Meritatissima. Quel periodo di quando Baltimore ha vinto il premio Nobel, tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, è stato incredibile. Pensa avere un podcast all'epoca e raccontare quei momenti.
Sarebbe stato radio.
Meraviglioso. In pochi anni siamo passati da una biologia che era pressoché descrittiva a una biologia che invece interveniva direttamente sul DNA, tanto da diventare biotecnologia. Sono nate lì le biotecnologie.
E Baltimore è stato non solo tra i promotori di questa transizione, ma è stato anche tra i primi a interrogarsi poi sulle modalità in cui sarebbe dovuta avvenire, anche poi sulle sue implicazioni. Nel 1975, che ricordiamolo appunto è l'anno in cui vinse il Nobel, aiutò gli altri due giganti, Paul Berg e Maxine Singer, a organizzare la conferenza di Asilomar in California sul DNA ricombinante. In quell'incontro, che ha fatto poi la storia davvero della biologia in generale, furono discussi i possibili pericoli delle nuove biotecnologie, furono anche definite delle regole per la sicurezza e la comunità scientifica si impegnò a controllare continuamente il settore. Baltimore era già conscio dell'importanza dei cambiamenti nei laboratori, infatti disse che ciò che era successo ad Asilomar aveva davvero aperto un mondo nuovo per la biologia moderna e aveva anche aperto la possibilità di avere nuovi poteri per fare delle cose che non erano state ancora immaginate fino a quel momento.
Insomma, la sua eredità scientifica è immensa. Le sue scoperte hanno ridefinito le basi della biologia molecolare, influenzando la ricerca sui virus, e hanno anche aperto nuove possibilità proprio per la terapia genica, di cui vi abbiamo parlato tanto, continueremo a farlo, e quindi di fatto Baltimore è stato una figura monumentale della scienza moderna.
Beh, Mautino, a ripercorrere un po' velocemente, ma doverosamente, la vita di Baltimore, viene proprio voglia di vedere una serie televisiva interamente dedicata
sì.
a lui.
No? Sarebbe bellissimo, credo che non ci sia, almeno non ho mai incrociate, bisognerebbe farlo, ma facciamola noi, Megnetti.
Ah, io pensavo Netflix, Amazon Prime.
Ma la facciamo noi, ma sarebbe bello raccontare, no? Per ogni settore gli anni, no? Delle grandi rivoluzioni,
dei grandi cambiamenti.
Sarebbe bellissimo. Fateci sapere se vi potrebbe piacere. Nel caso giriamo tutti i vostri messaggi al direttore Francesco Costa.
Messaggi che potete scrivere anche peraltro, ovviamente, a civuolounascienza@alpost.it, e ci scusiamo se abbiamo tirato in mezzo così a sua insaputa il direttore del Post Francesco Costa, però ne approfittiamo anche per salutarlo, visto che è anche di rimpettaio di podcast con Wilson.
Wilson, che tra l'altro proprio recentemente ha fatto una puntata dedicata ai nuovi farmaci per il trattamento dell'obesità, di cui vi abbiamo parlato molto anche noi, però il direttore ha un punto di vista diverso dal nostro, e quindi insomma è una bella integrazione ai racconti che abbiamo fatto noi in Ci vuole una scienza.
Trovate quegli episodi nell'archivio del podcast insieme ovviamente a tutti gli altri, come dicevamo all'inizio di questa puntata. E a proposito di inizi e di fini, ci sentiamo venerdì prossimo.
Ciao.